noi. Bogoman, a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E oggi, lunedì 26 aprile, inizia una nuova puntata di Impatto. Sempre qui, ogni settimana, a ricordare al popolo che è una monnezza. E Impatto è la trasmissione che dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Chi volesse entrare in contatto con noi, ricordiamo che il numero di telefono è il 49 17 50. E volendo, per qualunque segnalazione durante la settimana, la nostra email è impatto@ondarossa.info. E quindi andiamo con la scaletta di questa trasmissione.
Sì, sicuramente per questa settimana ricorderemo l'appuntamento di mercoledì, quello l'Assemblea Pubblica d'Albano Laziale, e insomma questa assemblea potrebbe essere anche spunto per discutere di quello che accade nella regione e nella città di Roma rispetto alle dinamiche dello smaltimento dei rifiuti. Ci sono polemiche e scazzi tra RAS e boss dei rifiuti che hanno insomma prodotto una gustosa controversia che vede coinvolta la Lega di Salvini nel comune di Aprilia. Poi continueremo parlando sicuramente dell'episodio delle discariche in Sardegna, segnalato questa settimana, di vicende legate alla diossina, aggiornamenti dal fiume Sacco, e poi insomma sicuramente la manifestazione dell'8 dicembre no TAV. E insomma cominciamo la trasmissione immediatamente e andiamo a leggere, come abbiamo fatto la scorsa settimana, il comunicato che indice l'assemblea pubblica di mercoledì 28 ottobre alle ore 17.30 presso la sala giunta del comune di Albano Laziale. E le toghe nere hanno assolto Cerroni, lui e il benemerito della nazione, noi persecutori ignobili. Abbiamo assistito a un differente processo nei 4 anni e 5 mesi delle 81 udienze. Abbiamo sentito che i funzionari regionali scrivevano le sospensive e le autorizzazioni a casa dell'avvocato Presutti, uomo di Cerroni, come è accaduto per l'inceneritore di Albano. Abbiamo sentito confermare il sovrabbancamento di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti nella discarica di Roncigliano, lucrandosi costi di ammortamento. Nell'ultima udienza, ancora, è stato confermato che il TMB della Pontina Ambiente, quello bello e andato a fuoco 2 anni fa, ha prodotto in media, tra il 2008 e il 2011, il 6% di combustibile da rifiuto, invece del 29% previsto nei contratti con i comuni, che hanno quindi sopportato costi non dovuti. È stato assodato che la discarica che nella discarica è stato stoccato di tutto, compreso il combustibile da rifiuto non accettato per la combustione o prodotto in eccesso. È provato che la Colari ha fatto sparire in discarica 1,3 milioni di materiali di scavo ai Monti dell'Ortaccio senza uno straccio di autorizzazione. E si potrebbe continuare, ma i giudici hanno ritenuto irrilevante tutto ciò, compresa la coda alla vaccinara del Food di Carlo, ma neanche hanno visto Fegatelli, funzionario regionale, sempre accanto al rando della Colari in aula, piegato in modo riconoscente davanti al padrone. I tribunali non sono interlocutori buoni per gli interessi del popolo lavoratore, oggi siamo confermati in questo giudizio. Tra cani non si mordono, o meglio, tra giudice e padroni c'è un'insuperabile omogeneità di interessi e di classe. Adesso la prefettura revocherà l'interdittiva antimafia al gruppo Colari di Cerroni, che ricomincerà la sua corsa in vista del nuovo piano dei rifiuti regionale. Qui da noi abbiamo da controllare bene quello che accadrà a Roncigliano e a tutti i progetti vicini: Colle del Sole, Aprilia, Montagnano, Ardea, Torre Maggiore, Pomezia, ma anche a Colleferro. Conoscevamo i nostri nemici e adesso li conosciamo meglio. Non mancherà la nostra opposizione. E quindi per mercoledì 28 novembre alle ore 17:30 è convocata un'assemblea pubblica presso la sala giunta del comune di Albano. E insomma, questo è il comunicato che indice questa assemblea. E come insomma nel testo del comunicato, le vicende regionali diventano sempre poi molto importanti rispetto a poi alle scelte locali che ricadono sui territori. E sicuramente dopo questa soluzione, ma soprattutto in concomitanza con le larghe polemiche scaturite nelle scorse settimane tra Di Maio e Salvini sulla vicenda inceneritori, se ne è tornato a parlare tantissimo e molto spesso a sproposito. In alcuni casi, insomma, si fa anche una becera propaganda a favore di questi impianti. Queste due settimane di polemiche hanno prodotto nel Lazio alcune, insomma, posizionamenti rispetto a questo tipo di impianti. Zingaretti addirittura ha accennato al fatto di non voler far ripartire l'inceneritore di Colleferro, puntando su altri impianti industriali più tecnologici, ma senza spiegare bene di cosa si tratti. Nel comune di Aprilia la scorsa settimana avevamo raccontato come le dichiarazioni di Salvini avevano fatto scatenare il locale segretario della Lega di Aprilia, un certo Tripodi, che a tarburo battente si candidava Aprilia ad accogliere l'inceneritore di Colleferro sul suo territorio, insomma a sostituirsi, e con molta probabilità spalleggiato insomma sui comunicati ufficiali dell'area d'ambiente, si capiva chiaramente che si spalleggiava caldamente questa ipotesi portata avanti dalla Lega di Aprilia. E altissimi proprietari dell'area d'ambiente ha fatto notare che lui, se si dovesse costruire un impianto del genere a Aprilia, sarebbe pronto insomma ad investirci, e quindi svelando una chiara e diretta comunanza di intenti tra la sezione della Lega di Aprilia e questo imprenditore sempre apriliano legato allo smaltimento dei rifiuti. Fatto sta che però ad Aprilia non l'hanno presa proprio bene questa sparata. Un po' tutti i partiti presenti in consiglio comunale hanno attaccato la Lega, anche i partiti del centrodestra, dicendo che era una scelta scellerata. E in questo turbinio di polemiche veramente monnezzare e trash ci si è messo anche Maglio Cerroni con il suo giornale online, che sottolineava il fatto e ricordava alla Lega di Aprilia che tempo fa questo partito aveva sottoscritto comunicati contro impianti molto simili che si volevano costruire o che si erano già costruiti sul territorio di Aprilia, e quindi non si capiva come avessero potuto cambiare idea in così poco tempo o fossero stati solo influenzati dalle dichiarazioni di Salvini. Però insomma, una stoccata a chi ad Aprilia sostiene politicamente Fabio Altissimi e la Rida Ambiente, e l'hanno rimessi 448 a quanto pare in carreggiata, tant'è che nella fine della settimana lo stesso segretario della Lega di Aprilia aveva smentito di sostenere ipotesi di impianti di incenerimento sul territorio del comune di Aprilia, rimangiandosi quanto aveva dichiarato fino a pochi giorni prima. È una vicenda veramente simpatica quella che si è svolta la settimana scorsa a Aprilia, e che dà anche il polso di che partito sta creando e mettendo su a livello nazionale la Lega Nord. Pensiamo vivamente che qui da questi microfoni che la Lega si sia candidata con le dichiarazioni di Salvini, e probabilmente anche foraggiata dalle lobby di inceneritoristi sparsi soprattutto, guardate bene, su al nord Italia, A2A della Marcegaglia o Erea, insomma non so bene pronunciarlo, che opera tra Toscana e Emilia-Romagna. Sembra quasi un tentativo di Salvini di tirare su un nuovo sblocca Italia, tipo quello che aveva prodotto Renzi qualche anno fa, che ha cercato di rifinanziare gli inceneritori durante il suo mandato. Questa operazione fortunatamente è praticamente saltata, non ultimo grazie alle forti mobilitazioni che ci sono stati rispetto al progetto di inceneritore da costruire a Sesto Fiorentino, grosse iniziative e manifestazioni che hanno messo sicuramente in difficoltà dal punto di vista elettorale in una delle loro roccaforti, il Partito Democratico, e non ultimo il fatto che le stesse cause portate avanti dai comitati toscani rispetto all'inceneritore di Sesto Fiorentino al TAR toscano hanno avuto un esito vittorioso, e facendo così che decadere il decreto che rifinanziava gli inceneritori all'interno del decreto sblocca Italia di un paio di anni fa. E Salvini sembra insomma cercare, provare a tastare il terreno per riproporre una roba del genere in continuità scioccante insomma con il governo precedente, e insomma non ci aspettiamo nulla di buono. Qualche altra proposta scellerata arriverà, perché insomma i sostenitori di queste porcherie sono insomma abbastanza trasversali all'interno dei partiti politici, come è parecchio abbastanza trasversale all'interno dei partiti politici la lobby del SITAV, però poi magari ne parleremo più tardi. Prendiamo una pausa con un pezzo di musica e ci risentiamo a tra pochissimo.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran.
Rientriamo in voce, questa è sempre Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e appunto parlavamo del nostro solito giro della questione Mondezza nel Lazio. Abbiamo ricordato che Cerroni è stato assolto, e la cosa più importante è che è stato assolto dall'ipotesi di reato di associazione a delinquere, e questo apre tutta una nuova gamma di possibilità, perché la Colari rientra in gioco, nel gioco del toto di scarica laziale.
Beh sì, potrebbe rientrare in gioco, gli elementi in ballo sono parecchi, perché poi da quanto ne sappiamo noi l'interdittiva antimafia non si è ancora capito se ha perso il suo effetto, e non mi ricordo bene quando la prefetta dovrà riconfermare o stoppare gli effetti di questa interdittiva, però è una cosa che avverrà prima della fine dell'anno. E sicuramente la Colari, con i suoi impianti di trattamento a Malagrotta, sicuramente cercherà di riportare in auge l'impianto di trattamento meccanico biologico di Guidonia, che però comunque ha ricevuto ultimamente un ulteriore stop da parte della magistratura.
E comunque gli impianti già costruiti non sono le uniche risorse che ha la Colari, perché la Colari possiede una serie di terreni in cui si potrebbe ipoteticamente costruire una discarica. Sono stati tutti terreni che sono stati interessati dal toto di scarica pre-processo Cerroni, di molti anni fa, insomma, quando chiuse Malagrotta, e in cui la palla veniva rimbalzata da un sito all'altro. Tra questi c'è ad esempio Oriano.
Sì, nell'ultima, insomma, nella settimana si è rispuntato il nome di questo sito, Pian dell'Olmo, una cava che abbiamo anche visitato durante il presidio fisso che ci fu alcuni anni fa, proprio contro uno di questi toto di scarica. un sito non molto grande che insomma potrebbe, insomma, con dei lavori essere ampliato sicuramente, ma che per quanto ci ricordiamo noi è uno dei pochi posti che ha una caratterizzazione del territorio molto accurata, che dimostrava come fosse praticamente impossibile coibentare i terreni, perché insomma la falda acquifera è in molti punti sopra il piano stradale, e quindi è una specie
sopra il piano della discarica della cava stessa,
esattamente, sì. E insomma facendo una specie di palude, l'acquitrino, laghetto un po' qui
molto umido era,
molto sì. Umido, sì, sicuramente, e questo insomma nell'ultima settimana. La società che ha proposto questa discarica, pare ci sia anche un nome e un cognome, si chiama Tore Procoglio SRL, e non abbiamo capito se la richiesta è stata depositata all'ufficio via della Regione Lazio, però è una notizia che è circolata nell'ultima settimana. Fatto sta che comunque sempre ad Aprilia la società Ecosicura, che ha presentato questo progetto di discarica da 1.200.000 metri cubi, facente capo ai due fratelli Fiorillo, che sono uomini di Cerroni e hanno insomma lavorato per Cerroni in Puglia per parecchio tempo. È una procedura via avviata che preoccupa parecchio, perché insomma è una cosa reale che sta procedendo e non è una ipotetica richiesta di richiesta per avviare l'iter di autorizzazione. Questi hanno già cominciato e si è già cominciato a discutere rispetto a questa discarica da piazzare a Casa Lazzara al confine tra Ardea e Aprilia, insomma linea d'aria circa 3-4 km dalla discarica di Roncigliano, e questo insomma preoccupa più di sicuramente dei piani su Riano, che comunque insomma ci fa insomma abbastanza preoccupare come insomma tra l'assoluzione di Cerroni e le polemiche dichiarazioni deliranti di Salvini, un po' tutti i contendenti stiano sgomitando per insomma e mettersi in mostra per afferrare una fetta di questo mercato molto ricco, che poi è anche abbastanza, insomma, può essere gestito anche abbastanza allegramente senza troppi vincoli e problemi di natura giudiziaria. E questo insomma come aggiornamento, e quindi ricordiamo l'appuntamento per mercoledì 28 novembre alle ore 17:30, c'è un'assemblea pubblica alla sala giunta del comune di Albano Laziale proprio per discutere dell'assoluzione di Mario Cerroni e delle prospettive che ci sono sia ad Albano Laziale e sia insomma un po' tutta la regione, perché insomma tutti i siti poi sono collegati dalle scelte del piano regionale dei rifiuti. Insomma, dopo questo ennesimo capitolo monnezzaro romano e laziale, ci prendiamo un'altra pausa e rientriamo.
There's something curious about this broadcast.
We'll be right back.
E allora riprendiamo con Impatto, Voci contro la nocività dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e purtroppo continuiamo con monnezze, però queste veramente raccapriccianti, sempre dal Lazio e in particolare dalla cittadina di Ceccano, perché il fiume Sacco, che scorre insomma da Colleferro, arriva fino in Campania e passando per Ceccano, è di nuovo protagonista di una vicenda molto molto brutta. La notte tra sabato e domenica scorsa, quindi tra il 24 e il 25 novembre, insomma, è apparsa durante le piogge, o anzi forse insomma stimolata forse anche un po' dalle piogge, una chiazza, una schiuma bianca densa che galleggiava sopra il fiume, insomma per addirittura si parla per un paio di chilometri. Le immagini sono molto raccapriccianti, un letto del fiume largo una decina di metri e per un paio di chilometri completamente ricoperto da una schiuma bianca densa che vi scorre sopra. Insomma, questo episodio è stato ampiamente documentato da chiunque quella sera, e sono migliaia, hanno visto questa scena per le vie di Ceccano. Chiaro insomma conseguenza dello scarico di sostanze nocive e dannose per l'ambiente, proveniente per forza di cose da impianti industriali che solo loro sono in grado di produrre una mole così imponente di inquinamento, e insomma è evidente, insomma schiuma bianca per due chilometri non può essere stato altro che uno scarico di tipo industriale o di più industrie contemporaneamente, insomma, perché insomma lungo il fiume Sacco e l'asse della Roma-Napoli c'è un ricco tessuto industriale fatto di industrie chimiche, farmaceutiche e produttori di detersivi e quant'altro, e che hanno a disposizione sto fiumiciattolo che passa lì da quelle parti. E questo è soltanto purtroppo uno degli ultimi episodi, quello più recente documentato e più o meno della stessa portata c'è stato lo scorso 3 ottobre e quindi insomma a distanza di un mese si ripete questa porcheria, e purtroppo oltre le lamentele del primo cittadino di Ceccano, che proprio però non si spiega da dove possa provenire, poi grosse segnalazioni su quali sono almeno le aree maggiormente coinvolte negli sversamenti proprio non si riesce a capire, e questo insomma ci lascia un po' di stucco, perché pensiamo che con un po' di inchiesta lì sulle sponde di quel fiume qualcosa si dovrebbe capire su chi fa lo zozzone, e purtroppo si ripete questa bruttissima abitudine, che però fa parte del ciclo produttivo industriale, e questa è una delle fasi, quella di liberarsi delle scorie prodotte, e lo si fa molto allegramente. E insomma questo come episodio ultimo dal Lazio. Invece sempre per tornare ai rifiuti parliamo di Sardegna, perché in settimana ci sono stati apparsi sulla stampa locale sarda articoli che parlavano addirittura di conferimenti di rifiuti provenienti per la maggior parte dalla Campania, dalla provincia di Caserta, che venivano sversati all'interno della discarica di Spiritu Santu nella provincia di Olbia presso la ditta Chipness. I camion sono stati prima segnalati sul traghetto che li ha portati in Sardegna e poi sono stati addirittura fotografati all'interno mentre varcavano la soglia della discarica. E questo poi ha fatto scattare l'allarme e ha fatto anche uscire insomma allo scoperto il fatto che questa discarica lo scorso 2 agosto è andata a fuoco. Quindi insomma un classico, va a fuoco, si libera spazio, comincia a ricevere i rifiuti da fuori, che vengono logicamente pagati penso molto di più che dei rifiuti isolani, e però insomma i camion viaggiano su un traghetto, è difficile non accorgersi del contenuto puzzolente che portano a bordo, quindi vabbè, strategia un po' che c'ha qualche facqua da qualche parte,
un insomma. po' peciona.
Tra l'altro, sempre a seguito di questo episodio, si è parlato anche della discarica Ecodump di Carbonia, che ha subito un'ispezione da parte dell'ARPA Sardegna proprio all'inizio della settimana scorsa, il 19 novembre, che ha riscontrato inquinamento nelle falde acquifere intorno alla discarica. E questa insomma è una segnalazione, perché insomma i rifiuti viaggiano, si spostano tantissimo, e questa, a noi ci mancava un trasferimento di questo tipo, perché se poi si parla di rifiuti solidi urbani e non di rifiuti speciali o cose insomma particolarmente delicate da occultare con maggiore cura, qui insomma hanno imbarcato quattro compattatori su un traghetto e sono andati allegramente in discarica, molto candidamente, insomma cioè una procedura ordinaria, mi sembra, come comportamento. Dopo questo aggiornamento mandiamo un altro pezzo e rientriamo con una notizia rispetto alla presenza di diossina nei cibi.
We'll be right back. Thoughts from above get to people down below. When this world we have no place to go.
E ci scusiamo con l'ascoltatore che ci ha fatto un trillino qua in radio per ringraziarci di questo pezzo, ma dobbiamo sfumarlo perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione.
E allora riprendiamo e, come detto precedentemente, parliamo di diossina. In settimana, il 20 novembre, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, insomma, come su grandi organi di informazione è stato riportato ampiamente, ha abbassato i limiti per l'assunzione di diossina e assimilati, quindi PCB, negli alimenti, e ha abbassato questo limite a 2 picogrammi per chilogrammo di peso corporeo. Il limite è stato abbassato di 7 volte rispetto alla dose precedente, e questa decisione è stata presa perché sono disponibili nuovi studi epidemiologici che fanno pensare il fatto che si sia necessario un abbassamento di questa soglia per insomma, e che serve a contenere l'esposizione in particolare dei bambini e degli adolescenti. L'agenzia precisa che comunque dagli anni 70 fino ad oggi l'abbassamento della presenza di diossina nei cibi è stata notevole e che insomma il trend continua a essere di questo tipo. Però gli studi e le analisi a disposizione che ci sono stati ultimamente fanno pensare che il limite di 2 picogrammi sia quello insomma, quello dal punto di vista sanitario che più tutela soprattutto adolescenti e bambini. E vabbè, è questa come decisione dell'Agenzia Europea per la Salute e per la insomma, salute degli alimenti. Questo il 20 novembre. Il 23 novembre, insomma un paio di giorni fa, la Guardia Costiera di Taranto ha fatto partire un'operazione con arresti e denunce rispetto a una compravendita e furti di cozze contaminate dalla diossina.
E furti di cozze.
Furti. E questa storia è abbastanza torbida perché si parla appunto di furti di cozze. Che poi venivano rivendute però non venivano filtrate, perché se senza questa filtrazione queste cozze sono pericolose e potrebbero contenere diossina e questa insomma è una cosa molto inquietante perché è in realtà la parte del commercio legale delle cozze e della insomma la distribuzione che certifica il fatto che siano state filtrate e quindi siano commestibili. In realtà poi questa organizzazione aveva anche una parte illegale, che erano degli allevamenti abusivi di cozze nella zona sanitaria vietata nel Golfo di Taranto. Ma noi non capiamo perché poi i giornali non spiegano perché quella zona del Golfo di Taranto è vietata a livello sanitario per la coltivazione di cozze, e noi immaginiamo che sia la zona dove ricade l'Ilva, con molta probabilità, insomma mi pare più che evidente, l'Ilva e gli scarichi cittadini della città di Taranto. Però insomma stiamo parlando di una roba bella pesante, e non capiamo poi nemmeno insomma come si faccia a capire, a delimitare in mare il braccio di mare sicuro per la coltivazione delle cozze e quello insomma meno sicuro, insomma c'è un margine molto labile. Però questa operazione della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Taranto ha messo in luce questo traffico, e la parte più interessante è proprio la certificazione da parte dei distributori della depurazione delle cozze, che è una, insomma, potrebbe insomma aprire lo scenario che la gran parte delle cozze che vengono vendute hanno delle certificazioni insomma farlocche, e la depurazione, che comunque è costosa e una rogna, non viene effettuata a dovere. E questi, questo, ma la diossina continua a essere presente nei nostri cibi, e questo ne è un esempio, però il limite è stato abbassato. E non ci chiediamo se questi trafficanti di cozze di Taranto abbiano avuto notizia di questo abbassamento del limite.
Ma tu che fai per lavoro? Faccio il trafficante di cozze. È interessante come scenari che apre.
Certo, sì, effettivamente.
Comunque sia, se per questa notizia è tutto, andiamo a passare un pezzo. Vogliamo ringraziare l'ascoltatore o l'ascoltatrice. Sì, qua ci dicono che la diossina fa bene alla pelle, ma fa bene anche ai capelli, insomma, però non te la mangiare, che non è un granché. E appunto dicevamo, per ringraziare l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha mandato un trillino poco fa per ringraziarci del pezzo che abbiamo passato, e appunto in suo onore cambiamo totalmente discorso e passiamo a qualcosa di molto più tremendo.
Allora, rieccoci su Impatto e andiamo in chiusura, ricordandovi sicuramente la manifestazione dell'8 dicembre contro la TAV.
Sì, appunto, la manifestazione, ricordiamo che è una manifestazione che i NoTav tengono sempre tutti gli anni l'8 dicembre, perché è una data simbolo per loro, come appunto per l'inizio del loro movimento, l'occupazione della Maddalena. Però in questo caso assume anche una diversa valenza politica, perché ricordiamo che c'è stato un corteo SITAV, una sorta di...
Un presidio statico
SITAV, una sorta di marcia dei 40.000 in versione cementizia, come l'abbiamo chiamata spesso, che è lanciata dai giornali come un'iniziativa personale di sette tizi a caso, anche abbastanza ignoranti sul fatto, però partecipata da molte forze politiche anche molto simpatiche, come il PD, la Lega, Forza Nuova, insomma tanti
Forza
belli
Italia,
amici.
I più simpatici
quelli assolutamente. Comunque sia, appunto, quindi a maggior ragione è importante scendere in piazza a Torino sabato 8 dicembre. C'è ancora un po' di tempo per prenotare il proprio posto sugli autobus che stanno venendo organizzati. E per adesioni e prenotazioni c'è sia la pagina Facebook dell'evento, quindi 8 dicembre corteo NoTav, però volendo potete chiamare al numero di telefono 339 14 69 549. Comunque sia, metteremo tutto anche sul sito della radio sotto questa trasmissione. Quindi ci raccomandiamo con ascoltatori e ascoltatrici, se hanno tempo sabato, di partecipare. Quindi se più in più si è, e meno si paga l'autobus, ovviamente.
Sì, insomma, è evidente l'importanza di partecipare pure per rigettare questa iniziativa trasversale, insomma, che ha reso palese come ci sia una fortissima continuità tra i partiti presenti nel nostro Parlamento quando si parla di foraggiare imprese e dissanguare le casse dello Stato, che purtroppo noi carichiamo con le nostre tasse.
Sì, e soprattutto rigettare la retorica che vuole l'essere contro il piano di devastazione di una valle e lo sperpero dei soldi pubblici nel treno alta velocità, quindi nella tratta merci Torino-Lione. Vuole questa opposizione essere comparata alle scie chimiche o altre cazzate del genere, solamente perché si è contro il progresso, quindi si è filogrillini, eccetera eccetera eccetera. Queste sono evidenti stronzate. I NoTav esistono da molto prima che esistessero i grillini. I grillini hanno usato i NoTav per campagna elettorale, come hanno usato anche le campagne contro gli inceneritori. Ricordiamo che il primo sindaco che venne su per i 5 Stelle fu quello di Parma, insomma storia abbastanza triste anche quella, perché poi l'inceneritore venne costruito e lo stesso tradimento l'hanno percepito anche i NoTap, che sono stati usati e rigettati nell'arco di pochissimi mesi. Quindi ci raccomandiamo appunto di scendere in piazza l'8 dicembre, perché i NoTav sono indipendenti dai 5 Stelle, sono un'altra cosa, non è la stessa vulgata, non date retta alle cazzate che scrive Repubblica.
Bene, poi tra l'altro, tra propaganda e disinformazione e strategie di comunicazione molto discutibili, c'è questa segnalazione che vi facciamo della presenza di tre tizi con divisa catarinfrangente da operaio che si aggirano per il terminal di Termini. Non si capisce bene che mansione abbiano all'interno del terminal, hanno divise da operai catarinfrangenti, quindi non sono assistenza al cliente, non fanno le pulizie, però non fanno le pulizie, non sembrano elettricisti, non sono manutentori, però dietro ai fratini Katharine Frangenti c'è scritto CITAV. E questi tizi sono stati visti a girarsi per i terminal,
i binari
dove si arrivano e partono i treni all'interno della stazione Termini, e poter stazionare lì vuol dire essere autorizzato da Trenitalia a stare lì, perché lì si passa solamente adesso con i varchi, con il biglietto, o se lavori lì non c'è altro motivo per cui puoi sostare in quell'area. E quindi questi tizi probabilmente lavorano e fanno parte della pubblicità, comunicazione aziendale,
o magari qualche ditta appaltatrice di qualunque servizio all'interno dei Termini, che ha preso questa brillante iniziativa di appunto pubblicizzare la TAV, così pubblicizzare il progresso, l'avanzamento,
pubblicizzare, sperare di incassare qualche appalto anche su in Val di Susa, se già non lo, insomma, già incassato, e lo difende con le unghie e con i denti. Però insomma speriamo bene che questi personaggi spariscano al più presto da stazione Termini, perché mi pare proprio una propaganda indegna, pagata con i biglietti di pendolari che ogni giorno prendono il treno e che insomma non hanno chiesto alle ferrovie, a chiunque altro, di usare quei soldi per fare questa porcheria.
Ma la domanda fondamentale è: il gilet è giallo?
È arancione.
E allora no, niente, non si può fare del complottismo.
Ok, e questa come ultima segnalazione per questa settimana è veramente tutto. Noi vi ricordiamo l'appuntamento di mercoledì 28 novembre alle ore 17:30, un'assemblea pubblica presso la sala giunta del comune di Albano, piazza della Costituente, assemblea indetta dal coordinamento contro l'inceneritore e la discarica di Albano.
Mentre sabato 8 dicembre c'è il corteo a Torino e si parte la mattina con gli autobus, quindi appunto andate potete chiamare il numero di telefono che troverete in descrizione sotto questa trasmissione e per avere maggiori informazioni e per prenotare. Quindi per la trasmissione d'impatto di oggi è tutto, vi diamo una risentirci alla prossima